Amen. Il Signore sia lodato. Già ero emozionato prima, ma dopo questa introduzione sono veramente grato a Dio di poter essere di nuovo qui con voi. È da un po' che non predico in italiano, infatti forse l'abitudine mi ha portato a prendere gli appunti in tedesco, però sono sicuro, quindi ve lo dico solo per avvertirvi, se mi mettete un po' in pausa è perché il processo di traduzione in mente sta lavorando, ok? Intanto vi porto i saluti dal nostro pastore, Gioele Mirabelli, come anche di Marco Polla e i vari responsabili che il Signore ci sta dando grazie con, nella collaborazione, nelle altre comunità che stiamo curando. In modo particolare vi porto i saluti di Kassel, ieri abbiamo avuto una bellissima evangelizzazione. È stato, come dire, Kassel è un'esperienza un po' particolare a sé, perché siamo all'inizio, abbiamo prima detto cosa ci stiamo facendo fino laggiù ogni settimana. Poi vedendo i frutti che il Signore sta portando, le anime nuove, il primo battesimo che abbiamo avuto quest'anno con tutto il Covid, poi vedere la prima evangelizzazione, e questo incoraggia, ci rendiamo conto di quanto è importante che nessuno si senta irresponsabile di compiti simili, ma che ognuno possa sentire appunto la responsabilità e il dovere di impegnarsi nell'evangelizzazione. Vi dico questo come incoraggiamento, è stata una grande benedizione, abbiamo avuto abbiamo usato un nuovo modo di evangelizzare, anzi detto meglio abbiamo avuto un gruppo in più con cui abbiamo evangelizzato, abbiamo osato questa volta a Kassel di avere un gruppo sul posto che appunto faceva il lavoro di distribuzione con il nostro tavolo e abbiamo avuto un gruppo di intercessione nella chiesa stessa e devo dire che è stata veramente una giornata benedetta dal Signore. Con questo vi chiedo anche di continuare a pregare per noi, sia per le altre comunità, Colonia e Mülheim, che il Signore ci sta dando la grazia di curare. E il lavoro c'è, ma il Signore è buono e siamo più che certi che il Signore darà vita all'opera sua sempre di più, finché noi siamo disposti appunto di mettere ogni cosa nelle sue mani. Allora, il messaggio di oggi, non vi nascondo che sarà un messaggio abbastanza, come dire, semplice, forse quasi schematico, oserei dire, direi classico. Leggeremo un passo molto conosciuto, dove Gesù, alla fine dei conti, come sempre usa fare, guarisce un uomo. Per essere più dettagliato, Gesù guarirà un uomo cieco. E anche se si potrebbe riassumere in una frase il messaggio primario di questo messaggio, del testo che andremo a leggere, vai a Dio nel nome di Gesù e Lui ti salverà e ti guarirà, desidero insieme a voi prenderci qualche minuto in più per meditare appunto il testo che andremo a leggere, perché sono più che certo che il Signore ha preparato qualcosa per ognuno di noi. E il titolo, vi voglio già svelare il titolo del messaggio di oggi, è Grida più forte. Il messaggio, il titolo di oggi è Grida più forte. Però su questo titolo riprenderemo quasi verso la fine. Però il titolo di oggi è Grida più forte. Per comprenderci meglio vi invito appunto ad aprire le vostre Bibbie in Marco al capitolo 10 e leggeremo dal verso 46 a 52. Marco, Vangelo secondo Marco, capitolo 10 e leggeremo dal verso 46 a 52. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù fermatosi disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabbunì, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Fin qui la lettura. Bene, nel testo che abbiamo letto incontriamo tre caratteri, o forse più che tre caratteri abbiamo un gruppo di persone. Bene, abbiamo Gesù, Bartimeo e troviamo le persone. Vorrei anche includere gli apostoli, quella massa di persone che seguivano Gesù. Ed è vero che sì, noi parleremo o approfondiremo questi tre personaggi, però voglio dirvi che ci sarà un eventuale quarto personaggio, ok? Può essere, non si sa, verso la fine parleremo di un eventuale quarto personaggio che non si trova forse scritto, no, non c'è nel testo che abbiamo letto, però può essere che questo quarto personaggio si trovi qui in questa sala o magari da dove ci sta seguendo, che sia da podcast oppure dal streaming, però questo, appunto, di questo quarto personaggio parleremo più in là. Allora, bene, la domanda che prima vorrei farvi, non c'è bisogno di rispondere, ma è semplicemente: chi di voi conosce questa storia? Penso che perlomeno chi abbia frequentato le nostre scuole domenicali o frequenta le nostre scuole domenicali non possa non alzare la mano. Chi non conosce la storia di Bartimeo? È una di tante storie bibliche che vengono raccontate o spiegate anche nelle scuole. Bartimeo è ben conosciuto, molti conoscono la sua storia, quello che Gesù ha fatto per lui nella sua vita. E questo a me personalmente, vi confido una cosa mia personale, io faccio un errore leggendo passi biblici come questo. Io tendo a fare un errore probabilmente molto grave quando riscontro un passo come quello di Bartimeo, tanto conosciuto. Lo sorvolo. Conoscendolo, avendolo sentito più volte, avendo sentito più volte una predica su questo personaggio, quando mi capita a me di rileggere la storia di Bartimeo, spesso mi capita che non la approfondisco come dovrei approfondirla. Con tutto ciò che io sono quel tipo di persona che dice volentieri, quando si legge la Bibbia, va letta con tempo. Quando si legge la Bibbia, quando abbiamo la Bibbia tra le mani, e ci tengo anche a dire che a casa io preferisco che si usi la Bibbia in carta, quando siamo a casa e leggiamo e meditiamo la parola di Dio, dobbiamo prenderci il tempo per leggerla. È un errore che non va fatto, non va mai sottovalutato il messaggio che si può riscontrare in un passo biblico tanto conosciuto. È uguale quanto possa sembrare semplice, è uguale quante volte uno ha letto un passo come questo che abbiamo appena letto, mai va sottovalutato il messaggio che il Signore ci può dare. E un'altra frase che a me piace dare al mio prossimo, in modo particolare ai giovani, per quanto riguarda la lettura della parola, non importa quanto leggiamo la Bibbia, ma come si legge. È ben diverso leggere tanto, di continuo, e quando invece uno si siede, si prende il tempo dovuto e legge magari anche un po' di meno, ma in un modo accurato. È la miglior cosa che io tengo anche a dire, farlo la mattina presto, quando uno si è appena svegliato e non ha tutte le distrazioni della giornata, del periodo lavorativo, della scuola. Ci terrei a dire che uno la mattina si dovrebbe prendere il tempo per meditare con accuratezza la parola. A me personalmente, lo sapete cosa aiuta quando leggo la Bibbia? Per riuscire a comprendere magari un po' meglio cosa succede. A me mi aiuta cercare di immaginarmi come sarebbe vivere quello scenario. Mi aiuta a prendermi il tempo, chiudere gli occhi mentre medito e pormi la domanda: come sarà stato quello che ha vissuto quell'uomo? Come saranno state le circostanze? Quello che è successo l'intorno? Come sarà stato? Questo mi aiuta. E mentre leggo desidero poter comprendere meglio cosa sentivano le persone a livello emotivo. Cosa avrà pensato quel personaggio, quell'uomo, quella donna? I sentimenti che hanno avuto? E purtroppo troppo spesso leggiamo la Bibbia come se stessimo leggendo una storia della buonanotte. E quando leggiamo dei miracoli impressionanti tendiamo a dire: ah, che bello, eh? Oppure ci basta un semplice alleluia. Quando invece noi non dobbiamo dimenticarci anche un passo come questo. Abbiamo letto di un miracolo incredibile che Dio ha compiuto nella vita di un uomo. E qui stiamo parlando di Bartimeo. E Bartimeo non aveva un semplice problema. Bartimeo era cieco, non vedeva, non riusciva a vedere quello che succedeva. E sapete cosa mi ha affascinato questa volta, leggendo questo passo qui? Quello che mi ha affascinato di questo testo è che Dio è riuscito a darmi una risposta che stavo cercando da più tempo, o che sto cercando, sto meditando, dove apparentemente non c'entrava proprio nulla. Ci sono delle domande che mi stanno occupando ultimamente. Domande come: qual è il compito della Chiesa di Dio ora, in questi tempi? La Chiesa di Dio che ruolo ha adesso? Cosa dobbiamo fare noi come Chiesa di Cristo? Eh sì, probabilmente non vi dirò niente di nuovo. Probabilmente, anzi so già che il messaggio che mediteremo oggi non è un messaggio dove vi farò scoprire l'America, come si dice. Però forse scopriremo delle cose, dei punti che forse ci siamo dimenticati con il tempo. Forse l'abitudine ci ha portato a dimenticare certi principi biblici per la nostra vita quotidiana. Adesso iniziamo un po' a meditare questi tre personaggi, va bene? Iniziamo con Bartimeo. Cerchiamo di entrare nel mondo di Bartimeo. Non so quanti di voi hanno mai provato a immaginarsi cosa volesse dire essere cieco. Non so se ci avete mai provato, e adesso io lo devo dire con il dovuto rispetto. So che chi vede non potrà mai immaginare probabilmente minimamente cosa volesse dire essere un cieco. Però comunque ci tenevo a cercare di avvicinarmi in qualche modo a poter avere un'idea minima di cosa Bartimeo stesse vivendo nella sua vita. Avete mai provato a casa a vivere da cieco? E sto parlando di casa vostra, sto parlando della vostra vita quotidiana, sto parlando del vostro appartamento, della vostra casa, sto parlando di un posto che voi conoscete, sto parlando di un posto dove voi sapete molto bene dove è collocato cosa in quell'appartamento. Avete mai provato a immaginarvi cosa vuol dire? Io ci ho provato. Può sembrare strano, ma ho voluto immaginarmi cosa vuol dire non vedere. Cosa vuol dire non essere in grado di vedere cosa succede intorno a me? All'inizio non mi nascondo, era un po' divertente. Ci ho provato, ho chiuso gli occhi, avevo le mie difficoltà. Poi ho iniziato a pensare, e se io adesso andassi fuori per strada? Ad occhi chiusi. Basterebbe già andare sul marciapiede davanti a casa mia. Aprendo già solo gli occhi, vedere cosa c'è e poi uscire. Cosa vuol dire essere cieco sotto queste circostanze? Allora là non era più divertente. Lo sapete quali erano i miei pensieri? Paura e dipendenza. Paura e dipendenza. Avete mai pensato quale dono abbiamo noi che vediamo? Non so se ci avete mai provato, ma noi che vediamo, noi che abbiamo gli occhi carnali che vedono, noi vediamo cosa succede davanti a noi. Vediamo cosa succede in questa stanza. Vediamo cosa succede fino all'orizzonte. Noi lo vediamo. E noi non solo vediamo cosa succede, saremo anche in grado di presumere cosa succederà in futuro. Nel senso che noi riusciamo a vedere chi intorno a noi come si muove, dove è seduto. Riusciamo a vedere chi cammina. Riusciamo a vedere dei comportamenti. Abbiamo un certo controllo di quello che sta succedendo intorno a noi. E senza rendercene conto, noi abbiamo un senso di sicurezza, un senso di libertà. Non ci abbiamo mai pensato, ma è questo che ci dà la vista. Ci sentiamo sicuri, ci sentiamo liberi, perché sappiamo cosa succede intorno a noi e quello che potrà succedere. E la cosa più bella, lo sapete cos'è? Quando ci sentiamo a disagio, quando c'è qualcosa che non va, ci alziamo e ce ne andiamo. Noi lo possiamo fare. Quando sei cieco, non ce l'hai questa forma di sicurezza, di libertà, non ce l'hai. Hai mai pensato tanto quanto volesse dire essere cieco? E io ve lo sto dimostrando in un modo molto superficiale. Parlate con chi è veramente cieco e chiedeteli cosa vuol dire. Io personalmente non l'ho mai fatto prima. E io non so come è stato da voi, io ho incontrato nella mia vita dei ciechi e mi vergogno di come ho reagito. Poverino, mi dispiace. E basta. Poverino, mi dispiace. L'ho fatto con cattiveria? No. È perché non ho idea di cosa passa a quella persona. Non ho idea delle sue sofferenze, dei suoi pensieri, delle sue circostanze. Non ho idea cosa vive quell'uomo, quella donna. Perché, come dire, io sto bene. E mentre mi preparavo appunto su questo passo, ho dovuto realizzare due punti. Che per certe persone, adesso parlo in generale, per certe persone io, Sebastiano Mirabelli, ho troppa poca comprensione. E per di più, la cosa ancora forse più triste, che io non gli do abbastanza attenzione a quel tipo di persone. E se noi valutiamo che noi viviamo in una società che possiamo definirla avanzata, possiamo definire una società, come dire, pacifica, appunto avanzata. Ai tempi di Bartimeo non era questa la società. Bartimeo viveva un contesto sociale completamente diverso. A livello sociale, morale, finanziario, di medicina, non era tanto evoluto come lo conosciamo noi oggi. E non so se voi ci avete fatto caso, mentre abbiamo letto, Bartimeo non solo era cieco, ma era mendicante. Bartimeo era cieco e stava per strada a fare le limosine, cercava le limosine a Bartimeo. Hai mai pensato tanto su Bartimeo? Ogni volta che tu ti sei riletto e riletto questa storia, hai mai approfondito l'idea di Bartimeo, di cosa Bartimeo ha vissuto fino a quel momento? Se no, andiamo avanti con la nostra fantasia. Andiamo a cercare di fantasticare ancora un po'. Immaginatevi per favore di essere appunto dei ciechi e ogni giorno viene fatta una cosa con voi. Se avete fortuna, se avete una famiglia sana magari, degli amici sani, vi prendono per mano e vi portano fuori per la strada. Vi portano per la strada e vi danno il compito glorioso di fare le elemosine, di chiedere le elemosine. Voi non potete vedere, essendo ciechi, è vero, però sapete cosa sapete fare, essendo cieco? Riuscite a sentire. E magari, essendo cieco, riesce a sentire molto meglio di quante persone riescono a vedere e sentire. E sentite tutto. È vero, siete per le strade, state mendicando, ma sentite ogni cosa che viene detto. E voi sentite come delle persone gioiscono. Sentite persone che gioiscono di cose che voi nemmeno riuscite a immaginarvi non avendole mai viste. Sentite come persone si arrabbiano. Si innervosiscono di cose che altrettanto non riuscite a vederle perché siete ciechi, non le avete mai viste. E lo sentite persone che sorridono, felici, si lamentano, tutto sentite. Sentite frasi come, hai visto che bello? Hai visto quella persona com'è? Hai visto quanto molesta? Hai visto quanto è pesante? Hai visto? E allora magari, non avendo nessuno che vi dà l'attenzione dovuta, iniziate a fare addirittura dei monologhi, nel senso parlate con voi stessi. E magari iniziate a rispondere a delle domande che nemmeno pongono a voi. Nessuno vi dà caso, sentite domande che vengono poste ad altre persone, ma essendo soli, aspettando soltanto che la sera qualcuno vi rivenga a prendere, rispondete a quelle domande e balbottate davanti a voi. No, non l'ho visto, sono cieco. Hai visto? No, non l'ho visto, sono ancora qua e sono ancora cieco. Però attenzione, arriva un giorno dove queste persone che dicono hai visto, dicono una frase completamente diversa. Dicono, hai sentito? Hai sentito di quel Gesù? All'improvviso sentite che si parla di una persona che altre persone ancora non hanno visto. Si parla di una persona che ancora, chi vi sta attorno a voi, è tanto sconosciuta quanto a voi. Hai sentito cosa riesce a fare quell'uomo? Hai sentito con quanta autorità ammaestra il popolo? Hai visto che nemmeno gli scribi e farisei, hai sentito che nemmeno gli scribi e farisei riescono a contraddirgli, a dirgli qualcosa? Hai visto i miracoli che compie? Hai sentito quanti miracoli ha compiuto fino a mo' quell'uomo? Hai sentito dei 5 pani e 2 pesci? L'hai sentito? E poi sente altre storie. Sente altri racconti di quel Gesù. Hai sentito di come ha liberato quel posseduto e non era più muto? Hai sentito di come le persone mute iniziano a parlare, gli zoppi iniziano a camminare e i ciechi iniziano a vedere? L'hai sentito? Sinceramente, provate a mettervi nella sua situazione, ma secondo voi, dopo aver sentito questo, Bartimeo, cosa era successo dentro di lui? Quali erano i suoi sentimenti? Cosa sentiva Bartimeo a sentire parlare di quel Gesù? In quel momento tutto può cambiare, tutto cambia, così me lo immagino. il suo modo di pensare, la speranza che lui aveva, magari aveva perso. Sentendo parlare così di Gesù, ha ripreso magari delle speranze. E posso magari solo immaginare quanto bramava Bartimeo, non solo incontrare, vederlo, sentirlo da lontano, ma poter incontrarlo di persona, sperando che lui poteva guarire anche lui. Per noi lettori, per noi che leggiamo la Bibbia, sono sei versi. Sei semplici versi che noi leggiamo. Però tra le righe, appunto, di questi versi, ci viene mostrato ben altro di questo Bartimeo. Se proviamo a immedesimarci un po', se proviamo a leggere tra le righe di questi versi, leggiamo che quell'uomo per tutta la sua vita ha cercato liberazione e redenzione. Bartimeo aveva bisogno di questo. Stava cercando questo Bartimeo. E qui facciamo una pausa. Questo è Bartimeo fino adesso. Va bene? Noi adesso continuiamo, abbiamo altri personaggi. Si continua. E prima di continuare con Bartimeo voglio parlare con voi della folla. Vorrei parlare e meditare insieme a voi meditando sulla folla e i discepoli che stavano anche con loro. Perché dopo che ho iniziato a riflettere un po' sulla vita di Bartimeo, dopo che ho iniziato a riflettere appunto su come potevano essere le sue circostanze, arrivato a questo punto ritornano le domande di prima. A questo punto della meditazione il Signore mi ricorda delle mie domande, delle domande che io stavo meditando tutto il tempo. Qual è il compito della Chiesa ai tempi di oggi? Qual è il mio ruolo in questo contesto dove mi sto trovando? Qual è il mio compito? Ponendovi questa domanda, rileggeremo i primi tre versi. Poi giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva presso strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Attenzione. E molti lo sgridavano perché tacesse. Ripeto che i discepoli erano là a mezzo. E molti lo sgridavano perché tacesse. Io non so voi, ma leggendo questo verso, dopo aver riflettuto tanto su Bartimeo, ho avuto altri sentimenti. Ho avuto di nuovo paura. Ho avuto paura e ho avuto vergogna. Ho avuto paura perché ho paura di diventare come quella folla. Ho paura di correre il rischio di diventare come quella folla. Avevo vergogna perché non so se ho già agito come quella folla. Non lo so, non ve lo so dire. Mi sembra difficile credere che tra quella folla non ci sia stata una persona che conosceva Bartimeo. Mi viene difficile credere che anche i discepoli stessi, dopo aver vissuto tanti miracoli insieme a Gesù, nessuno abbia notato quel cieco. Mi viene difficile crederlo. E lo sapete di cosa ho paura? Ho paura di crearmi un concetto di cristianesimo che mi porta a diventare a me cieco. Che mi porta a non vedere i bisogni che ci sono là fuori. Di questo ho paura. Quelli seguivano Gesù, non erano per le strade a fare dei peccati, seguivano Gesù, c'erano i discepoli lì a mezzo, hanno portato a tacere un uomo cieco che voleva essere guarito, magari loro non avevano quel bisogno, a vergogna loro quella folla l'ha fatto tacere. Io ho paura. Perché mi sto rendendo conto che la mia vita cristiana sta diventando troppo superficiale. Stiamo idolatrando luoghi di culto, stiamo idolatrando dell'etica, stiamo idolatrando modi, usi e costumi che non sono biblici. Stiamo idolatrando cose che non sono parte della nostra fede. Però seguiamo Gesù, lo stiamo seguendo. Gesù, quando ci ha chiamato a seguire Lui, non ci ha chiamato a continuare di continuo a farci i fatti nostri. Solo la mia consacrazione, solo la mia santificazione. Gloria a Dio per questo. Ma il tuo prossimo? È lui? Quel cieco che grida, lo senti? E voglio ritornare a Bartimeo. Se c'è Bartimeo stasera che sia qui o da dove ci stanno seguendo, Bartimeo che nessuno comprende, nessuno riesce a comprendere quello che Bartimeo ha vissuto, nessuno comprende le circostanze di Bartimeo, nessuno riesce a capire quello che hai vissuto, quello che stai vivendo, quello che tu senti, non hanno idea. E ti devo chiedere scusa se magari chi ti ha ferito, chi ti ha fatto soffrire, sono proprio state persone che dicono di seguire Cristo e magari lo fanno. E se ti hanno ferito non lo fanno con cattiveria, siamo fatti di carne e sangue. E questo è il motivo per cui noi non predichiamo né una religione, non predichiamo una chiesa, non predichiamo noi, ma predichiamo unicamente Cristo Gesù. E se tu ti senti ferito, se tu senti che hai ancora un bisogno da tanto tempo, io ti voglio dire che Gesù è qui questa sera. E ti voglio dire, non aspettare che qualcuno ti porti, perché probabilmente non riusciamo a comprendere quello che stai passando. Probabilmente non riusciamo a capire quello che tu senti, ma io ti grido, grida più forte, passa oltre la folla e grida a Cristo Gesù. Grida a Gesù, perché lui là è che sta aspettando solo te. Bartimeo ha riconosciuto la cosa più importante in Gesù. L'ha chiamato figlio di Davide. Il cieco che non vedeva ha riconosciuto quello che gli altri stolti, quella folla egoista, non è riuscita a capire. Gesù si rivolge a Gesù, Bartimeo si rivolge a Gesù chiamandolo figlio di Davide, il Messia. Mentre gli altri cercavano solo il miracolo e lo spettacolo, Bartimeo fa una confessione di fede. E io ti invito a fare proprio questo questa sera. Sono qui per dirti che quel Gesù di cui io ti sto parlando, quell'uomo che è stato qui su questa terra, non è venuto qui tanto per passare il tempo, è venuto qui per prendersi i tuoi peccati su di sé, le tue sofferenze, i tuoi bisogni, è venuto e li ha inchiodati sulla croce affinché tu per fede possa essere liberato da ciò che ti sta opprimendo. Ripeto, per fede. Gesù è morto ed è risuscitato e ti vuole riscattare da tutto ciò che ti sta opprimendo. E lo ripeto molto volentieri ancora, non te la prendere con la folla, e sto parlando in generale, non te la prendere con la folla. Magari noi sappiamo vedere, ma a quanto pare ci sono molte cose fondamentali che ancora non abbiamo capito. Grida a Gesù, arrivando alla conclusione. C'è l'ultimo personaggio di cui io vi volevo parlare, l'eventuale quarto personaggio. Permettetemi di rileggere l'ultimo verso. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Forse mi sbaglio, ma eventualmente c'è qualcuno che ha già fatto l'esperienza di Bartimeo. Forse c'è qualcuno che sia qui o che sia lì, che ci sta seguendo dal streaming, ha già ottenuto il suo miracolo, è stato già liberato, il Signore già gli ha aperto gli occhi e di più, il Signore già gli ha fatto fare l'esperienza della salvezza. E dopo questo miracolo invece di seguire Gesù è ritornato sulla soglia della strada e continua a mendicare. Invece di poter realizzare quanto il Signore ha fatto nella propria vita, cadono nell'abitudine e continuano a mendicare. Ti voglio dire una cosa: una volta salvato, sei figlio del re dei re, sei figlia del re dei re. Il Signore non compie miracoli nella tua vita, non ti dà il dono della salvezza per farti rifinire per strada a mendicare. Il Signore ti ha chiamato ad andare oltre, ti ha chiamato a fare parte di un'opera meravigliosa, l'opera della salvezza qui su questa terra. E c'è bisogno di persone che la smettono di mendicare benedizioni. Sei già benedetto, hai ricevuto il dono della salvezza, ti aspettano i doni, ti aspettano i ministeri, usufruisci, figlio del re. Non ti accontentare della strada, non ricadere nell'abitudine. Sfida Dio, anche se non sai cosa vuol dire seguire Gesù, anche se hai paura di trovarti in un contesto nuovo, spirituale. Gesù si vuole usare di te, e anche tu sei invitato a gridare più forte a Gesù e dire: Signore, usati di me. Alziamoci in piedi.